due concerti in Australia, perché saranno due, sono nati da un invito degli istituti italiani di cultura di Melbourne e Sydney, che, saputo del mio tour in Nuova Zelanda, hanno fatto in modo di farmi fare una sosta artistica anche in questa terra che tanto ha dato in termini di possibilità di qualità di vita alle nostre generazioni precedenti. Ho quindi accettato molto volentieri questa offerta, ancora memore di aver avuto in famiglia personaggi che 50-60 anni fa hanno cercato fortuna in terra australiana. Il concerto di Melbourne prevede musiche di Schubert, Beethoven, Chopin e Schumann. Ho cercato di proporre un programma che percorresse quella meravigliosa terra di confine che è il passaggio dal classicismo allo stadio terminale, qui ben rappresentato dalle tarde opere di Beethoven e Schubert, per passare poi alla passionale e visionaria estetica romantica con due tra i suoi più giganteschi esponenti, e quindi Chopin e Schumann.
Non è la prima volta che viene qua in Australia, giusto? È stato a Melbourne precedentemente.
Allora, la mia storia con il debutto australiano è alquanto curiosa e affonda le prime radici a quasi 25 anni fa. Fui invitato ripetutamente proprio dalla città di Melbourne, dal Victorian College of the Arts, per tenere una serie di concerti e una lunga masterclass. Il progetto in realtà si arenò poi per problemi di ordine organizzativo e ci furono poi altri inviti che non andarono a buon fine. 3 anni fa poi sfumò anche la mia direzione all'Opera di Melbourne della Tango Operita di Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, a tal punto che cominciavo a pensare che, dopo aver suonato praticamente in quasi tutto il mondo, ci fosse una qualche energia negativa da sciogliere e sfatare per quanto riguardava l'Australia, ma pare che quest'anno sia la volta buona.
Quindi sì, l'energia è stata sfatata, l'energia negativa.
Sì.
Lei è noto soprattutto come pianista, però è anche violinista. Come mai preferisce il pianoforte?
Non parlerei di preferenza, ma di congettura astrale e di karma piuttosto. Semplicemente mi sono trovato ad aver vinto in gioventù alcuni importanti concorsi pianistici quando ancora dovevo terminare gli studi di violino, con il quale allora ero più indietro nel percorso didattico. Si è quindi automaticamente e con grande naturalezza profilata da subito una solida carriera pianistica che mi ha portato, ahimè, ad appendere al chiodo il violino dal giorno dopo del diploma. E lo studio di uno strumento ad arco però è stato poi basilare per gli studi e il diploma in direzione d'orchestra.
Lei è anche direttore d'orchestra, ma mi chiedevo se abbia mai composto musica.
Assolutamente no. Ritengo che il talento per la composizione sia una storia totalmente a sé, una strada che si può percorrere, come del resto anche quella dell'interprete, solo se si ha qualcosa di originale da dire. Purtroppo anche qui in Italia ci troviamo a chiamare compositori anche personaggi che alla fine girano minestre riscaldate vendendo prodotti vetusti e obsoleti al povero pubblico, che viene investito da fenomeni che secondo me di originale hanno solo la spinta mediatica che li impone.
Qual è quindi, invece parliamo appunto di compositori veraci, qual è il compositore al quale si sente più vicino? Oppure anche quello che magari le risulta più difficile da interpretare?
Difficile rispondere a questa domanda. Quando si ama la musica a 360 gradi è quasi impossibile stilare classifiche. Posso solo dire che ci sono stati periodi nei quali mi sentivo spinto verso un determinato colore, verso la necessità di penetrare una determinata epoca. E così c'è stato recentemente il periodo Debussy, quello Schubert, quello schumaniano che forse c'è sempre stato. Ora, ad esempio, ho la testa e l'anima assetata di Chopin e chissà cosa mi aspetta nel futuro prossimo. Certo, ci sono passioni intramontabili come quella per il romanticismo tedesco in genere o per la musica di Astor Piazzolla. E un certo timor panico, ad esempio, verso la musica di Bach. che non sento ancora chiamarmi in palcoscenico, ma solo tra le mura domestiche.
Ha molto collaborato da vicino anche con Daniele Roccato. Com'è nata questa sua collaborazione con questo altro grande musicista?
La collaborazione è nata in modo curioso verso la metà degli anni 90, in quanto venne a sostituire per qualche concerto il contrabbassista della Stravinsky Chamber Orchestra, da me in quegli anni da poco fondata. E devo dire che fu amore a prima vista. Decidemmo da subito di suonare assieme in duo e furono anni intensissimi di concerti, tour, registrazioni discografiche. Poi la passione comune per Astor Piazzolla quasi ci impose la formazione di un ensemble con la quale trovare nuove dimensioni sonore nella produzione del grande maestro argentino. E quindi assieme anche al bandoneon di Massimiliano Pitocco e al vibrafono di Saverio Tasca nacque il Tristango, che in realtà, a dispetto del nome, appunto era un quartetto, e ci siamo veramente divertiti come dei pazzi in quegli anni. Ora ognuno ha preso strade proprie, ma ci lega ancora una grande amicizia e stima che magari, chissà, potrebbe portare a qualche nuova follia assieme.